sono delle cose che avete ricevuto mentre stiamo cantando a lui? Sempre una alla volta, naturalmente. Perché ci sono una marea di cose che mi piacerebbe parlare con voi, ma chiaramente non si può. E vorrei... Benvenuta, benvenuta.
Mamma cosa? Un saluto di un minuto.
Come stai?
Io bene. Stai bene?
In Luca al capitolo 7, dai, non voglio fare molto, non voglio tenervi troppo. Una bella storia che fa, a volte quando la leggo mi fa commuovere. Luca 7. Dal versetto 36 in poi. È una storia bella, coinvolgente. Benvenuti. La storia della donna chiamata la donna peccatrice, no? Così era definita. E di questo incontro così straordinario e dolce e tenero tra lei e Gesù in un contesto molto ostile. E questo rende questa storia ancora più bella, più interessante e più miracolosa che mai. In Luca 7,36 è scritto così: ora uno dei farisei lo invitò a mangiare con lui ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ora, si pensa che questo fariseo fosse, come viene descritto in altri posti, Simone, un certo Simone fariseo. Questo Simone fariseo, chiamato anche lebbroso in realtà, invitò Gesù, perché molto probabilmente non è scritto in maniera specifica, ma è quello sulla quale, quello sul quale tutti ormai sono d'accordo studiando questo brano. Quest'uomo era stato contagiato dalla lebbra e tra i tanti lebbrosi che Gesù guarì c'era pure questo fariseo. Una volta guarito, volendo ricambiare in un modo o in un altro non il favore ma il miracolo, cioè tu mi guarisci la lebbra, io ti offro
a
te
come
minimo, il minimo che potesse fare, no? Tutto. E quest'uomo invita Gesù a cena, naturalmente invitando Gesù invita tutti i suoi discepoli e anche i suoi colleghi del Sinedrio e della sinagoga, altri farisei. Allora uno dei farisei lo invitò a mangiare con lui ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna della città, che era una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato e, stando ai suoi piedi di dietro, piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime i piedi e ad asciugarli con i capelli del suo capo, e glieli baciava e li ungeva con olio profumato. Al vedere questo, il fariseo che l'aveva invitato disse fra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi e quale genere di persona è la donna che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù rispondendo gli disse, sono delle cose bellissime, lo voglio farvi notare: Simone, ho qualche cosa da dirti. Ed egli disse: maestro, di pure. E Gesù gli disse: un creditore aveva due debitori, l'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E non avendo essi di che pagare, egli condonò il debito a entrambi. Secondo te, chi di loro lo amerà di più? Simone rispondendo gli disse: suppongo sia colui al quale egli ha condonato di più. E Gesù gli disse: è giudicato giustamente. Poi, rivolgendosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna, io sono entrato in casa tua e non mi hai dato dell'acqua per lavare i piedi, lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i capelli del suo capo. Tu non mi hai dato neppure un bacio, ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai unto il capo con olio, ma lei ha unto i miei piedi di olio profumato. Perciò io ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato, ma colui al quale poco è perdonato, poco ama. Poi disse a lei: i tuoi peccati ti sono perdonati. Allora quelli che erano ottavo con lui cominciarono a dire fra loro: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma Gesù disse alla donna: la tua fede ti ha salvato, vai in pace. Vorrei farvi notare alcune cose. Non so quanti di voi conoscevano già questo brano, ma vorrei farvi notare, credo, una delle cose più importanti, che questa donna, dal momento in cui è entrata al momento in cui è uscita, non ha mai aperto la bocca. Non ha detto una parola. Una. Non ha parlato. Il rapporto tra lui, tra Gesù e la donna è un rapporto basato sul fatto che Gesù sapeva esattamente chi fosse, ma conosceva esattamente il bisogno del suo cuore. Ritorniamo indietro, Gesù entra in questa casa, si mettono a mangiare e questa donna, molto coraggiosa, dobbiamo dire, perché ha rischiato parecchio, soprattutto nella cultura di quel tempo, ha rischiato di essere veramente trattata male. Entra da dietro, dice qui al versetto 37, saputo che egli era in tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato, stando ai suoi piedi, di dietro, piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime i piedi ed asciugarli con i capelli del suo capo, glieli baciava, li ungeva con olio profumato. Attenzione qua, il fariseo vede questa scena. Perché è sdegnato di questa scena? Perché pochi sanno che quello che questa donna stava facendo era la pratica di tutte le prostitute prima di avere rapporti sessuali con i propri clienti. Ogni prostituta, prima di avere un rapporto con il proprio cliente, ungeva i suoi piedi con olio e li asciugava con i suoi capelli. Il fariseo era scandalizzato da quello che stava vedendo, probabilmente perché forse aveva provato anche qualche volta. Conosceva le usanze, conosceva le culture di quel tempo. Non sappiamo, non vogliamo giudicare neanche i morti, non ci interessa. Ma una cosa è certa, che quest'uomo fa un ragionamento nel suo cuore. Non è arrabbiato con la donna, che per lui è già una donna condannata, giudicata, una donna che non merita niente, ma lui fa questo pensiero al versetto 39: se costui fosse veramente un profeta, saprebbe chi è e quale genere di persona che lo tocca, perché è una peccatrice. Simone fa il ragionamento dentro di sé. Guardate cosa scrive qua, cosa è scritto subito dopo. E Gesù gli rispose. È mai capitato che tu pensi qualcosa e lui ti risponde? Tramite qualcun altro, tramite qualcosa che accada. Eh? Vi ricordate quando Gesù arriva al fico e non trova dei frutti? E la Bibbia dice e Gesù parlò al fico? Nel testo greco quello in realtà è scritto Gesù rispose al fico. E Gesù rispondendo gli disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli disse, vedete la religiosità come rende ipocrita, maestro, dimmi. 2 secondi prima aveva detto: se questo fosse veramente un profeta, maestro, dimmi, la guarigione te la sei presa, ora sei in grado pure di giudicare quello che ti ha guarito. Se costui fosse un profeta, se costui non fosse un profeta non saresti neanche stato guarito. Ho qualcosa da dirti e vorrei trattare questo perché è una parabola che Gesù, di cui Gesù parla, che molto spesso viene interpretata male. Un creditore aveva due debitori, l'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. Non avendo essi di che pagare, gli condonò il debito entrambi. Secondo te, chi di loro lo amerà di più? Simone rispondendo disse: Signore, suppongo sia il quale egli ha condonato di più. E Gesù disse: hai giudicato giustamente. E poi guardate qui la bellezza di questo episodio, e questa è la cosa più tenera e più straordinaria che possiamo prendere da questo episodio. Il versetto 44: volgendosi verso la donna parlava a Simone. Gesù parlava a Simone, ma non guardava Simone, Gesù guardava la donna. E guardando la donna, disse a Simone: io sono entrato in casa tua e non mi hai dato dell'acqua per lavare i piedi, lei invece mi ha bagnato i piedi con le sue lacrime e li ha scivolati con i capelli del suo capo. Continuava a guardare la donna e a parlare a Simone. Tu non mi hai dato neppure un bacio, ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi. Tu non mi hai unto il capo con olio, ma lei ha unto i miei piedi di olio profumato. Perciò io ti dico, attenzione qua perché questo è un passaggio cruciale, i suoi peccati, i suoi molti peccati, le sono perdonati perché? Perché va in chiesa? No. Perché dà le offerte? No. Perché è sottomesso all'autorità? No. Perché fa opere di bene? No. Perché ha chiesto perdono dei suoi peccati? No. Perché ha molto amato. E attenzione qua. Perciò io ti dico che i suoi molti peccati sono perdonati perché ha molto amato, ma colui al quale poco è perdonato, poco ama. E allora alcuni sono entrati in confusione. Perché cercando di spiegare questo discorso significa: allora chi ha peccato di più è in grado di amare di più? E magari io sono cresciuto in un contesto dove grazie a Dio non ho fatto cose, non mi sono drogato, non sono andato a rubare, non ho mai ucciso nessuno. Cioè i miei peccati li puoi mettere in un certo senso su un foglio di carta. Cosa significa che non posso amare tanto? Perché non ho peccato tanto. Perché chi molto ha peccato, molto ama. E colui al quale poco è perdonato, poco ama. Gesù sta comparando la quantità dei peccati sulla base dell'amore che noi possiamo esprimere. Cioè se uno è stato perdonato di tante cose, allora sarà in grado di amare di più di chi è stato perdonato di meno cose, che può quindi può amare di meno. È come se Gesù stesse dicendo questo. Ma Gesù chiaramente non sta dicendo questo. Perché il problema di Dio non è mai stata la quantità. Perché per Dio il problema non è la quantità dei peccati. Quando lui ha affrontato questo problema alla croce, l'ha risolto in maniera definitiva. Lui non è morto per i nostri peccati, ma per il nostro peccato. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, non i peccati. Perché i peccati sono il frutto di qualcosa. Lui è andato, non è andato a strappare i frutti, lui è andato a rimuovere la radice. Lui non è interessato ai frutti, lui è interessato alla radice. Gli uomini sono interessati ai frutti, ma lui è interessato alla radice, sempre. Allora qual è il problema con questa donna e il fariseo? Il problema di questa donna e del fariseo è che questo fariseo pensava di avere meno peccati della donna peccatrice. E Gesù pone la discussione andando al suo ragionamento. A chi molto è stato perdonato, molto ama. Ma a chi poco è stato perdonato, poco ama. Gesù sta dicendo: tu mi ami di meno di questa donna perché pensi, in un certo senso, di avere meno peccati di lei. Ma non è così, perché la tua mancanza d'amore non è sulla base di quanti peccati hai fatto, ma è perché tu ti senti migliore di lei. E tu non sei migliore di lei. A te non è stato condonato un debito minore del suo. Perché se grazia è stata fatta a tutti, allora siamo tutti nello stesso punto. Davanti a lui abbiamo tutti lo stesso valore, abbiamo tutti la stessa dignità, abbiamo tutti la stessa posizione di figli amati. Non sei migliore perché hai fatto meno peccati, non sei peggiore perché hai commesso più peccati, non sei migliore perché ami di più, non sei peggiore perché ami di meno. Sei grandemente amato indipendentemente dai tuoi peccati e dall'amore che puoi dimostrare a lui. E Gesù porta il fariseo proprio sulla base delle misure e delle quantità. Tu pensi di avere meno peccati di lei, allora stai amando di meno perché pensi di essere meglio di lei, migliore di lei. Ma non è così. Ma guardate cosa fa Gesù. Gesù guarda questa donna negli occhi, costantemente parlando a Simone, senza neanche calcolando con lo sguardo. Ma Gesù e la donna si fondono insieme in questo sguardo meraviglioso. Solo la presenza di Gesù la fa cadere ai suoi piedi, la fa piangere. Ma poi Gesù guarda verso la donna, la guarda negli occhi e le dice: donna, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ora io vi chiedo, con quale autorità Gesù poteva dire una cosa del genere? Sto andando un po' in profondità stasera perché voglio andare a scardinare determinate cose. Se il sangue di Gesù non era stato ancora versato, con quale autorità Gesù poteva dire i tuoi peccati ti sono perdonati? Perché in accordo ad un insegnamento classico, i nostri peccati sono perdonati grazie al sangue di Gesù versato sulla croce. Ma Gesù perdonava prima di versare il suo sangue e guariva prima delle sue lividure. Le sue lividure non siamo stati guariti, ma Gesù guariva prima dalle lividure. Per il suo sangue siamo stati perdonati, ma Gesù perdonava prima di versare il suo sangue. Perché vedete, noi pensiamo che l'amore di Dio sia legato a qualcosa che Gesù ha fatto. È vero, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Dio non ha iniziato ad amare
con Gesù.
Lui ti ha sempre amato. Ma con Cristo, quello che ha fatto sulla croce, lui ha ratificato legalmente, mettendo il marchio e il sigillo definitivo nel mondo dello spirito una volta per sempre. Ma Dio non è mai cambiato. Il suo amore è stato sempre uguale. Perché? Perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Perché Dio non era arrabbiato e poi ha cominciato ad amare le persone. La sua grazia esiste da sempre. Il suo amore esiste da sempre. Le guarigioni c'erano nell'Antico Testamento. I miracoli c'erano nell'Antico Testamento. Non abbiamo bisogno di Gesù per vedere i miracoli, abbiamo bisogno di Gesù per ratificare il miracoloso, per dare una parte legale quando lui ha detto tutto è compiuto e nessuno mi potrà più rubare quello che Dio ha stabilito per la mia vita. Perché? Perché c'è un documento legale, perché c'è un atto legale che nessuno può prescindere, nessuno può annullare. Ma voglio farvi comprendere una cosa, che quando Gesù è arrivato ed è venuto, lui non ha cambiato Dio, ma lui ha cambiato l'immagine di Dio nella vita delle persone. I tuoi peccati ti sono perdonati. Ci viene continuamente insegnato che se non chiediamo perdono dei nostri peccati non possiamo essere perdonati. Questo è falso. Non è scritto da nessuna parte nella Bibbia. E lo abbiamo insegnato come una dottrina fondamentale. Chiedi perdono e Dio ti perdonerà. Se qualcuno mi facesse vedere dove è scritto, perché non è scritto da nessuna parte. Lui non aspetta che tu vada a lui per venire da te. Lui non aspetta di perdonare le persone. Lui non aspetta che le persone vengano a chiedergli perdono. Guardate in Romani al capitolo 5, voglio farvi vedere qualcosa proprio che parla della grazia di Dio e dell'amore di Dio mostrato. Abbiamo letto in Tito, Romani capitolo 5. Guardate qui al versetto 5, Romani 5:5. La speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Perché? Mentre? Segnate la parola mentre, perché Paolo la cita 3 volte ed è una parola così importante che ci fa comprendere qual era la nostra condizione e di come Dio se ne è fregato altamente per compiere la sua opera d'amore nella nostra vita. E mi piace quando Dio se ne frega di certe cose, perché questa è la nostra salvezza, che Lui non ha aspettato te per amare te. Lui non ha bisogno del tuo permesso per amarti. Lui non ha bisogno della tua perfezione per benedirti. Oh, sarebbe molto più facile stasera predicare: se fai questo, allora Dio farà questo. Se metti la tua vita in regola, allora Dio potrà benedirti finalmente. Guardate la vita di Gesù, non esiste questo concetto. Tutte le persone che incontravano Gesù venivano toccate dalla potenza di Dio e trasformate dalla sua grazia e dal suo amore. Gesù non metteva mai delle condizioni: se, però, ma, forse, vediamo. No! Il ladro viene per rubare, uccidere, distruggere. Io sono venuto affinché abbiate vita e vita in abbondanza. Stop! Lo Spirito del Signore su di me, per questo Egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri. Mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la liberazione ai prigionieri, a dare la vista ai ciechi, a rimettere in libertà gli oppressi, a predicare l'anno della grazia del Signore. Non ci sono condizioni. Io sono venuto, ha detto Gesù, per portarvi in libertà. Se lo volete. La condizione è semplicemente: lo vuoi? E dice qua, il versetto 6, perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente infatti qualcuno muore per un giusto, forse qualcuno arriverebbe a morire per un uomo da bene, ma Dio manifesta il suo amore mentre di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Infatti, se mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo stati riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. È come se Gesù è venuto e ha detto: voi non potete fare niente, niente, non c'è niente che voi possiate fare per cambiare la vostra condizione, ok? Niente. E per questo sono venuto io, per questo è venuto Gesù, per risolvere un problema che noi non potevamo risolvere. Come si fa ad amare qualcuno che hai odiato fino a ieri? È possibile. Non è naturale, non è umano, solo mediante lo Spirito Santo. Come puoi benedire qualcuno che ti maledice? Come puoi fare del bene a chi ti fa del male? Come puoi pregare per coloro che ti stanno perseguitando, addirittura maledicendo? Non puoi farlo, non è normale. Eppure Gesù ha detto: il Padre mio che è nel cielo fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, e fa splendere il sole sui buoni e sui malvagi. E se volete volete essere come lui, dovete fare come lui. Siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è nel cielo, facendo le cose che lui fa, perché se amate soltanto coloro che vi amano, cosa fate di straordinario? Se salutate soltanto quelli che vi salutano, che state facendo di così incredibile? I pagani fanno questo. Ma dice qua al versetto 6, al versetto 8, al versetto 10: mentre eravamo senza forza, mentre eravamo ancora peccatori, mentre eravamo nemici, lui ha fatto la differenza. Mentre noi non potevamo fare assolutamente niente, ma conosceva il grido del nostro cuore, come quella donna peccatrice che andò alle sue spalle e pianse ai suoi piedi e asciugò le lacrime, e non gliene importò di quello che potevano pensare tutti gli altri. Lei voleva Gesù a qualunque costo, lei voleva afferrare quei piedi e baciarli a qualunque costo, lei voleva sentire l'amore di Dio nella sua vita, voleva uscire da quella stanza totalmente libera, non dalle colpe, ma dal senso di colpa. Ed è questo quello che Gesù ha fatto. Gesù non solo l'ha liberata, l'ha fatta sentire libera dalle sue colpe, ma Gesù l'ha liberata da ogni senso di colpa. Forse ci sono qui persone che sentono ancora un senso di colpa per qualcosa che hanno fatto, per qualcosa che hanno compiuto o per qualcosa di non compiuto. Ma una cosa è certa: la religione ti giudicherà sempre, ma il Signore conoscerà sempre il tuo cuore. Il Signore verrà sempre in tuo aiuto e ti soccorrerà in ogni momento, se vai a Lui con umiltà, se vai a Lui con disposizione di cuore, se vai a Lui senza l'orgoglio di conoscere o di sapere o di essere chissà chi o di chissà cosa o di sentirti migliore di qualcun altro, che io non sono come quello, grazie a Dio non sono come quello. E Gesù ha detto: ok, ti senti, pensi di avere meno peccati, amerai di meno perché hai meno peccati di lei. Vedete Gesù com'è? Ci frega sempre. Non c'è scampo. Lui sa arrivare, lui sa parlare il nostro linguaggio, lui sa esattamente come noi possiamo ricevere determinate cose e ci frega sempre. Ma se ti senti alla stregua di ognuno e ti senti esattamente peccatore o peccatrice come chiunque altro al mondo, allora potrai amare con tutto il tuo cuore, perché tu sai che la differenza non è la quantità dei peccati che non hai commesso, ma la differenza è la grandezza della sua grazia e del suo amore che è arrivato nella tua vita. Quindi o piccoli o grandi, o tanti o pochi, qualunque cosa sia, senza di lui sei pecora da macello, ma con lui sei un re, un sacerdote. Con lui sei un figlio amato e sei un ambasciatore di Cristo. Con lui c'è la differenza. La differenza non è quello che fai o quello che non fai, non è se sei migliore o se sei peggiore. La differenza sta nel fatto che tu possa sentirti amato, perdonato, pienamente accolto. E al centro della sua attenzione. E Gesù congeda questa donna dicendo: va, la tua fede ti ha salvato, vai in pace e non venire più in questa casa, se no va sicuro. Vai in pace. Vedete, questo è il fine di ogni tipo di rapporto con Gesù, che la sua pace possa governare dentro la nostra mente. Se non c'è pace dentro il tuo cuore, vuol dire che non c'è il principe della pace nel tuo cuore. Manca quell'incontro, manca quel contatto, manca quel cambio di sguardi con il Figlio di Dio, che non ha bisogno di parole, non ha neanche bisogno di lacrime, ma semplicemente guardando a lui la tua vita può cambiare. Semplicemente guardando. Io voglio pregare questa sera, se c'è qualcuno che ha bisogno proprio di questa...